Bene, bene, ci siamo sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà e anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, quindi salutiamo anche chi è davanti alla TV. Un saluto da Marco Piccheri e da Stefano Impalomeni.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Stefano, proseguiamo in questo pomeriggio di Maracanà e dovrebbero esserci tutti, mi danno la conferma, ok, quindi vado a prendere subito Fabrizio Romondini. Ciao mister, ben trovato.
Ciao Fabrizio.
Ciao Marco, ciao Stefano.
E poi abbiamo Stefano Mattei di nuovo con noi. Ciao Stefano.
Ciao Stefano.
Ciao a tutti.
E direttamente da Mediaset Franco Piantanida. Ciao Franco.
Eccoci qua.
Oh, eccoci. Come stai? Stai bene?
Bene, 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 ragazzi. Non so come faremo. Hanno cacciato Pioli e Tudor in una settimana. E noi dicevano che eravamo troppo severi, troppo critici, troppo arrabbiati.
Eravamo cattivi. Ci hanno detto, è vero, è vero.
Cattivi, non lo so. Vabbè, magari sbagliamo noi. Però.
Beh, potremmo essere ancora di più cattivi. Ad esempio, dire che poteva uscire meglio Pioli da questa situazione, caro Franco. Che voto daresti all'uscita di Pioli dalla Fiorentina?
Ma no, ma sai, l'uscita, vabbè, a parte che Pioli ha chiuso questa ingloriosa parentesi con la Fiorentina con un mio zero domenica sera a Pressing,
ecco,
niente, però voglio dire, sì, sembra che sia abbastanza chiaro, no, quello che
sì.
No? No, ma sai, Pioli, io voglio dire, sai, sulle dimissioni io non credo che uno sia obbligato a dimettersi perché lo vuole la gente. Cioè, se poi Pioli, lui pensava di poter andare avanti e di risolverlo, che perché questo è il suo mestiere, è giusto così, che lo caccino. Cioè, io non sono... non è che uno deve essere attaccato alla panchina. Può anche uno essere attaccato alla panchina se è ultimo in classifica. Però facoltà della società a prendere e dire, poi come ha fatto con Misto, grazie, arrivederci. Ma perché forzare le dimissioni? Se poi dopo ci sono dietro questioni di soldi, robe così, boh, ma... Può anche rimanere perché sicuramente gli interessano i soldi, che prenderà comunque finché resta sotto contratto con la Fiorentina, ma è nel suo... È giusto che se lui pensi di poter risolvere la situazione non so come, si dimetta, infatti, e poi alla fine l'hanno cacciato. Quindi.
No, vabbè, io... Magari sbaglio io, ma aspettavo un'uscita diversa.
Più elegante,
sì. L'ho vista poco elegante, però un pensiero mio. Poi sai, io non sono un allenatore, quindi posso soltanto giudicare dall'esterno. Non so cosa scatta nella testa poi di un allenatore in quel momento, no? Se c'è un discorso anche economico, perché poi potrebbe pure essere soltanto una scelta economica, ragazzi, non è che voglio dire...
Direi proprio di sì.
Sì,
io capisco tutto, però se hai fatto 0 vittorie su 10... Cioè, non è che la Fiorentina è cattiva, che ti vuol mandare via, insomma, ma hanno cambiato l'allenatore a Genova. Probabilmente l'avrebbero cambiata altrove, insomma, in altre piazze, diciamo, meno prestigiose. Ma insomma, Firenze era partita con ambizioni e aspettative diverse. Cioè, Pioli o sta vivendo una realtà che noi non riusciamo ad afferrare,
dobbiamo
entrare nel mondo di Pioli. Per adesso invece c'è il mondo reale, che è quello di Firenze, che sono tutti avvelenati e giustamente hanno visto una squadra ridotta ai minimi termini contro il Lecce, perché non vedo, senza reazione. Senza uno straccio di gioco, con giocatori impauriti. È un fallimento tecnico,
forse il suo più grande fallimento tecnico.
Il più grande fallimento tecnico della sua carriera.
Dicevi, Franco?
No, una cosa proprio velocissima. Si sottovaluta una cosa, perché in questo momento ovviamente tira di più, no? Sparare a Pioli, e ovviamente a livello giornalistico e i tifosi lo fanno con il cuore della squadra a cui tengono. Lo staff di Pioli, con cui lui ha vinto lo scudetto nel 2022, non c'è più, cioè non esiste più. Gli uomini che erano con lui e che hanno fatto grande e hanno riportato il Milan a vincere lo scudetto e a fare una semifinale di Champions League, non ci sono più. Uno è in Inghilterra, si chiama Luciano Vulcano ed è un ragazzo, ed è un fenomeno, e guarda caso il Sunderland sta volando, e c'è lui anche, ma ed era il braccio destro di Pioli. Il secondo è Murelli, che era il suo vice storico, che non è voluto andare in Arabia con lui, e di fatto Pioli ha perso nello staff e se lo ritrova Pisacane a Cagliari. Dietro ci sono tante motivazioni, cioè, di cui è anche difficile venirne a capo. Secondo me questa non è da sottovalutare, però, nell'evoluzione.
Una bella osservazione che hai fatto, sì.
Cioè, tu dici che è cambiato proprio lui, Franco?
È cambiato completamente il suo staff, è cambiato il suo approccio.
Perché, appunto, poi, se il suo fedelissimo Murelli non ci lavora più, tu vuoi dire che...
Sta con Pisacane al Cagliari, è il secondo Pisacane.
Cagliari, cioè, nel senso, c'è una situazione evidentemente di è cambiato qualcosa. Poi qualcuno dice, Pioli si è montato la testa dopo lo scudetto. Questo non lo so, perché non lo conosco, quindi non posso giudicare.
Secondo me, caro Franco, è tornato anche con tanta sabbia nelle scarpe.
Esatto. Si è dimenticato di portare a casa poi anche 12 milioni da là, nel senso che li ha persi, perché poi venendo via li ha lasciati sul tavolo, per carità. Quindi io, Pioli ha attaccato i soldi, Pioli ha attaccato i soldi, resta là, ma restare là con 12 milioni e per poi di fatto sparire dalla mappa del calcio vuol dire rimettersi
ma non so quanto sia, cioè secondo me questo, questa diciamo situazione lo porterà un po' fuori, non so quanto non sarà facile.
Scusate se intervengo. Sicuramente i soldi sono importanti e Pioli ha rinunciato a dei soldi per andare a Firenze. Da quello che mi risulta prendeva 12 l'anno e ha spalmato in 3 anni 10 milioni, quindi i soldi sono tanti. Però calcolando la tensione della piazza, calcolando che vedere la Fiorentina in classifica, leggendola sui giornali, veramente lascia sbigottiti. La Fiorentina ultima in classifica con 4 punti, 4 pareggi
in 10 partite, in 10 partite, ragazzi.
Francamente uno dovrebbe dire i soldi
spesi
sono
90 milioni,
almeno
da rispetto,
a meno che Marco Stefano, a meno che noi leggeremo tra pochi, tra qualche giorno, queste interviste esclusive
che ci
dice,
racconta è andata male con quello, con quell'altro, questa, la squadra ce l'avevo punto, tutta questa roba qua, capito?
Romondi, se tu sai che la squadra ti sta contro, un motivo in più per andare via, non per
certo,
restare.
No, sono d'accordo. Fabrizio, e ti chiedo anche prima, non so se l'ho chiesto a Matteo o meno, mi sembra di sì, però chiedo anche quale potrebbe essere la soluzione al posto di Pioli, più D'Aversa, più Vanoli, più Palladino, un eventuale ritorno, mi manca anche Franco, così chiudiamo questo discorso. Fabrizio?
Ma secondo me io opterei per Vanoli, un allenatore che sa gestire queste situazioni, un allenatore secondo me molto bravo, meticoloso e che può dare una giusta reazione. Palladino lo scarterei, perché Palladino, anche se ha fatto molto bene, secondo me ha ambizioni più alte e in questo momento potrebbe essere nocivo. Secondo me Vanoli sarebbe quello giusto.
Fabrizio? Scusami Franco?
Di questi no, per me no Vanoli, no D'Aversa, cioè secondo me vorrebbe dire condannare la Fiorentina a vivacchiare in questo campionato, uscire dalla zona retrocessione e a salvarsi tranquilla. Non vuol dire che loro non siano dei bravi allenatori, ma non sono allenatori secondo me per questa situazione. E su Palladino, io su Palladino dico occhio, perché Palladino era molto legato, cioè nel senso slegato in realtà a Pradè, perché Palladino è andato via a Firenze perché non funzionava il tandem con Pradè. Però credo che per il suo bene, anche per la sua carriera, per la sua evoluzione, quella pagina si è chiusa. Oltretutto sta finendo tra virgolette in gloria per lui, perché per come è andata non è stato amatissimo, come poi sono delle cose, secondo me sta portando a casa un po' di credito a posteriori, quindi secondo me è meglio che aspetti Palladino.
Tra l'altro vi dico però che un bel gruppo di giocatori, così ci hanno riportato, vorrebbero il ritorno di Palladino, perché ripeto, molti di loro sono stati allenati da Palladino.
C'è anche Berga,
perché ragazzi, a Juric,
cioè Palladino sta con là
Juric,
che deve
sotto osservazione,
una telefonata, se arriva da Bergamo dice sai che c'è, te saluto,
no, però
cara.
Tra l'altro oggi abbiamo anche delle immagini che si stava allenando l'Atalanta e c'era pure il presidente Percassi,
perché se arrivano due zuppe come vellutate, non so,
sì.
Mazzini a rischio vellutato,
sì, Fabrizio,
e la zuppa con l'Atalanta con chi gioca cioè se arrivano due sconfitte c'è la sosta e Palladino probabilmente
tu dici che rischia
sta zingonia.
Tra l'altro
cattivo. Sarà interessante vedere la prestazione della Fiorentina domenica in casa del Genoa in uno scontro diretto.
Sì, beh, questo sì, questo qui. Tra l'altro il Genoa pure deve capire che
quindi,
cosa scegliere in panchina.
Palladino che era fuori c'ha due soluzioni.
Due soluzioni, vedi?
Bergamo e Firenze.
E Fabrizio, anche Juric ho osservato speciale, tra l'altro in un approfondimento di tutto mercato web sulle medie voto degli allenatori, a parte vabbè Pioli è ultimo pure in questa classifica, adesso non vogliamo sparare sulla Croce Rossa, è così, mentre Juric è al 7° posto, che insomma mi sembra un po' tanto, con una media voto forse un po' troppo alta, 6,25, però nelle ultime 6 partite ha fatto solo 5 punti. Fabrizio, ha osservato speciale anche Juric, che tra l'altro è alla vigilia della Champions col Marsiglia.
Credo per forza, perché credo che l'allenatore è sempre giudicato per i risultati, insomma nell'ultime apparizioni di Juric con l'Atalanta, insomma c'è stato un po' un declino secondo me e naturalmente sulle precedenti annate sia a Roma sia a Southampton non ha fatto benissimo, quindi Voglio dire, per Merito Garcia, giustamente, secondo me in questo momento
è a rischio, tu dici, è a rischio, è a rischio Piantanida, anche per te?
È a rischio, ragazzi, però io voglio dire una cosa in favore di, cioè non di Juric, ma diciamo della situazione che si è creata un po' a Bergamo. Io credo che 99 allenatori su 10 dopo Gasperini a Bergamo sarebbero stati.
Ma che vai a prendere Juric? Dai, però ragazzi, dobbiamo essere pure noi sinceri. Io capisco quello che dici, Franco, ma vai a prendere Juric.
Ma di quei 99 lui si sta superando.
Ma io guardo l'ultimo anno di Juric e gli vado a dare una delle migliori squadre italiane degli ultimi anni. Ma dai, ragazzi,
ha fatto 13 gol.
Il problema è molto più semplice. Cioè, siccome è molto più semplice la questione, cioè, come può essere? Cioè io dico, io sono Juric, perfetto, no? Arrivo, eccetera, poi sono miracolato perché quello che mi è successo nell'ultimo anno sono miracolato come allenatore o grazie al mio procuratore, è inutile che ci giriamo.
Ecco, bravo.
Ok, per questo siamo perfettamente d'accordo. Tutti. Però io dico anche, non è che Juric è arrivato e ha stravolto l'Atalanta. Dice, vabbè, ha stravolto l'Atalanta, Juric non ha fatto nulla.
La stravolta proprio.
No, ma nel senso che l'Atalanta è stravolta già di per sé del fatto che non c'è più Gasperini.
No, questo per quello.
Per quello che dava quei giocatori.
Con tutto il rispetto di Gasperini, il problema è che non c'è più Retegui più che Gasperini.
Franco,
io sono d'accordo con te, però l'ha trasformata in una squadra da 0-0. Confina con lo 0-0, ecco, un equilibrio abbastanza piatto, prevedibile.
Siamo sinceri,
squilli di tromba.
Ma non è che io sono sincero, cioè questo è il mio pensiero, questione di non essere sinceri. Non è che Juric è mio padre.
Ma scherzo.
No, Franco, dai, l'ha trasformata in una squadra da 0-0, ecco.
No, ma che
ci sono squilli di tromba, Zingonia.
Quello che voglio dire è Gasperini ha portato l'Atalanta in Champions pure senza Retegui, innanzitutto qui 4 volte.
È il manico, quello che succede
come i giocatori.
Se la guida Marche è secondo, se la guida Bagnelli
c'è Musa primo cambio, insomma, Franco, nelle tue pagelle dovresti anche segnalare questo.
Il Musa primo cambio è bellissimo.
Musa primo cambio certifica la nuova, capito, il nuovo scenario.
Io la voglio fare molto più semplice. I giocatori dell'Atalanta quando c'era Gasperini e tutti, e Gagliardini va via e diventa e non può giocare, quell'altro va via e non può giocare, Conti va al Milan 30 milioni, non ha più giocato a calcio. È la stessa cosa, è successo
per carità.
Cioè, adesso è andato via Gasperini e perdono tutti.
Ma se va via Juric, chi prende l'Atalanta? Oh, se mandano via. Palla di nuova,
io posso dire che sono non importanti. Tiago Motta,
non prendi Tiago Motta?
No, che non lo prenderanno mai. Tiago Motta come torna all'Atalanta, ti dico
però
io che
non lo prenderanno mai. E che dice Mattei?
No, stavo dicendo che gli allenatori sono importanti, ma fondamentali sono i giocatori. Parliamoci chiaramente.
Se non ce li ha l'Atalanta,
Guardiola, che è il più grande allenatore del mondo, che al City ha vinto tutto, oppure Luis Enrique, lo metti nel Barley o nell'Auxerre, lo scudetto non lo vincono.
Però fanno bene.
Io non sono d'accordo su questa affermazione e ti spiego perché. No, non sono
perché
d'accordo.
Perché l'Atalanta non ha i giocatori.
L'Atalanta non c'ha i giocatori?
Appunto.
Allora il manico. Parliamoci, non ci giriamo intorno. L'Atalanta. No, allora perché sennò dopo arrivano i messaggi e ti dicono. Scusami, Stefano.
Non è un centravanti d'Atalanta.
Vabbè, ma lo fa giocare una volta sì e due no. E come fai a capire?
Ma la macchina è potente, però, dai, su.
Voglio dire, Ramondini, tu che dici? Non conta questo? Solo i giocatori?
Ma allora,
arriva Spalletti, si inventa il braccetto Cop Miners. Ho capito, però voglio
dire.
Tu sei fiducioso, ho capito. Dai, ma dicevi Fabrizio?
Pure Brambilla ha vinto 3-1 a Udinese.
Sicuramente contano tanto i giocatori, perché in campo ci vanno i giocatori, però il manico è importantissimo. Ritornando all'Atalanta, naturalmente è vero che era difficilissimo prendere un allenatore dopo Gasperini, perché sarebbero stati tutti magari messi alla forca, eccetera eccetera, però io personalmente non avrei preso uno come Juric, ma dopo le annate che aveva fatto proprio in precedenza, le annate imminenti. Poi possiamo dire che l'allenatore comunque è importante, perché abbiamo visto un Gasperini a Roma che ha dato le sue idee, però naturalmente ha valutato le caratteristiche dei giocatori.
Esatto.
Che a Roma.
Bravo, come sta facendo Sarri.
E se no sono tutti uguali.
Se no sono tutti bravi, se li compri sempre tutti 20-25 campioni.
È
così.
Normale, scusate, è normale che se hai più giocatori forti ti facilitano naturalmente la situazione
certo,
e il risultato,
certo.
Perché per esempio adesso perché dice Gasperini che la cosa più brutta è lo stop di Dybala? Perché la Roma non c'ha un giocatore forte come Dybala.
Bravo, lo stop sì, ancora, ancora non c'ha, c'ha.
Questo è un dato
sì.
di fatto, però
vabbè. No, ma scusa, puoi leggere i gol realizzati dall'Atalanta in campionato 13-14 e menzioni l'attacco dall'Atalanta? Menzioniamo i nomi: Cristovic, Scamacca, De Catelare, Lukman, Samardžić, Sulemana, Maldini. Cioè voglio dire, ce li ha gli attaccanti
Ivan. Detto,
e quindi voglio dire di che parliamo?
Cioè ci sono quanti i giocatori e la società.
Vai, quanti ne ha fatti?
Aspetta, devo scendere
13 o 14 13. La Roma quanti ne ha fatti? 10
13.
Parliamo sempre del mal di gol della Roma, eccetera, eccetera.
Ma come la tanto sgarruppata Lazio, 13 gol.
Hai capito? I numeri sono lì.
Va bene.
Inchiodano.
È vero, i numeri.
13 gol all'attivo con De Catelare, Scamacca, Cristovic, Lukman, Sulemana, Samardžić, Maldini.
L'ha presa un po' alla leggera, però dopo dipende pure chi scegli. Dipende pure, no? Capito, Franco?
Okay.
Allora,
No,
senti, un'altra domanda ve la faccio. Okay. Che cosa ne pensate di questo momento di Zaniolo? 3 gol nelle ultime 4 partite? Che dite? Stefano, vuoi dire la cosa al volo tu?
Quello che ho detto ieri.
Ma
perché sto ragazzo non ci ha pensato prima?
Ad andare a Udine?
Invece di... No, di andare, una realtà. Vabbè, Udine, scegli tu la
È la sua realtà, tu dici?
No, dopo Roma... Secondo me si è sopravvalutato. Invece si doveva ricostruire per Benino ed è entrato in una situazione, una dimensione forse che non riusciva un po' a intercettare. Galatasaray, poi è andato all'Aston Villa, cioè pensava che
si è un po' perso con queste scelte.
Il giocatore è già fatto, invece Zaniolo deve fare tutto il percorso inverso, si doveva ricostruire. Ha avuto infortuni gravi, secondo me è un grande talento. E invece adesso con un po' di ritardo ci è arrivato. Lui, il suo staff, hanno capito che poi Udine non è che l'ultima piazza.
No, è una bella piazza.
E allora si può fare di 12 gol
e rilanciarsi. Fabrizio, la pensi anche tu così? È un po' il nuovo Zaniolo questo? Potrebbe essere il nuovo Zaniolo perché ci siamo spesi tante volte su questo calciatore. Poi ci siamo persi però dopo. Anzi, si è perso.
Ma sicuramente è un calciatore che ha grandissime qualità. Naturalmente non so se... è maturato a tal punto, perché comunque quando esulta sempre in modo secondo me troppo esagerato, però Udine è una dimensione giusta per lui, è una dimensione dove veramente può rinascere, perché giustamente lui era arrivato a un livello buono a Roma, però forse si era un po' troppo esaltato sia dalla tifoseria sia personalmente, e magari aveva superato un limite che non era ancora quello del giocatore già fatto, già maturo, già campione, e quindi quello l'ha un po' penalizzato. Poi l'ha penalizzato un infortunio, dopo l'infortunio lui secondo me non l'ha metabolizzato bene questo infortunio e pensava di ripartire anche con atteggiamenti da presuntuoso tra virgolette, se me lo concedete, e quindi si è ritrovato magari in 2-3 situazioni che l'hanno un po' destabilizzato. Naturalmente l'anno scorso a Bergamo, quest'anno ancora di più a Udine, secondo me può rinascere.
Per esempio Mimmo ci scrive: vado da Mattei, Zaniolo può essere un top, ha bisogno di un tutore che lo guidi bene, specialmente moralmente, forse un tutor. Vai Mattei.
Ma sta facendo bene, 3 partite, 3 gol nelle ultime settimane, quindi sta facendo bene, anche se per il mio modestissimo parere continua ad avere ogni tanto durante la partita degli atteggiamenti che francamente non mi piacciono, perché continua ad avere ogni tanto degli scontri verbali con gli avversari, e siccome questa cosa è una costante che si ripete di partita in partita, mi sembra strano che un po' tutte le squadre ogni tanto se la prendono con lui. Forse sarà un po' più il contrario, quindi Zaniolo deve comunque pensare a giocare e avere atteggiamenti un po' più, come dire, tranquilli in campo.
Franco Piantanida.
La differenza è proprio qua, cioè sta proprio in queste parole. Zaniolo fino adesso si è sempre confrontato con quello che non è, cioè un fenomeno, ma lui stesso, secondo me lui si guardava allo specchio per tutto quello che si costruiva attorno, diceva a lui stesso, si diceva sono un fenomeno. No, non sei un fenomeno. A Udine ha questo vantaggio che lui si comporta sempre come prima, solo che è un ambiente anche piccolo, probabilmente ristretto, dove vengono giustamente esaltati i tre gol, non magari le cose che faceva anche prima Roma, i suoi comportamenti, gli atteggiamenti, eccetera. Perché? Perché funziona così. Lui oggi ha questo, come dire, sta imparando a convivere con la responsabilità di un ambiente dove ci sono ovviamente meno responsabilità, ma responsabilità, come dire, un pochino più positive, dove si parla solo di gol, dove si parla solo di come sei, di come hai giocato, e tutto il resto non frega niente, ok? Questo potrebbe permettergli di crescere. Poi stiamo parlando di un ragazzo che pure lui, cioè come Leao del 99, sono 7 anni che facciamo gli stessi discorsi, simili su tutte e due, quindi evidentemente,
però con una differenza, permettetemi di dire, Zaniolo ci ha avuto, una differenza secondo me importante. Zaniolo ci ha avuto due infortuni gravissimi,
certo.
E secondo me, al di là della testa, che sono d'accordo con voi che deve crescere, forse questo potrebbe essere l'ambiente, sono d'accordo con Stefano, con quello che diceva Fabrizio, però questo secondo me hanno avuto un peso importante nel momento di grande anche esplosione di questo ragazzo, quelli due infortuni, per il modo come giocava, questa sua prepotenza fisica. Ragazzi, lui quando si è presentato a me mi ricordava Bale, io lo dicevo.
Guarda,
sempre
io all'epoca
partiva, era imprendibile, era una roba impressionante,
questo è il giocatore più forte che ha la Roma.
Sì, beh,
e
era,
lo
impressionante,
pensavano tutti,
era impressionante,
compreso di Francesco, che poi lo fece esordire a Madrid contro,
come
il
no, come
poi
no.
Ci sono stati gli infortuni,
poi ci ha messo del suo,
Fabrizio,
ci ha messo del suo pure.
Ma
lui,
sai, ti puoi perdere un pochino, sì, però adesso credo che
potrebbe
abbia...
essere l'ambiente giusto, dai,
io me lo auguro, perché sa giocare, anche perché è un talento,
cioè,
quello resta, poi da qui a dimostrare di essere un campione, di avere continuità, quello ce ne passa. Sono d'accordo con Stefano, gli atteggiamenti si deve un po' rivedere, però ragazzi, questo è forte.
Sono d'accordo.
Questo resta forte, non è che se uno si dimentica di giocare a calcio oppure di avere quel tipo di caratteristiche.
Sarà interessante vedere Roma e Udinese, no? Il ritorno all'Olimpico da avversario.
Vabbè, quello poi lo vedremo.
Lo vedremo. Vi do una notizia, una news che la prendo da tutto mercato web e poi ci salutiamo, perché Franco Baresi torna sui social dopo i problemi di salute. Viva la vita, e questo è quello che scrive appunto anche il Milan. Al Milan informa che a seguito di accertamenti di routine il nostro vicepresidente Franco Baresi è stata riscontrata la presenza appunto di un problema polmonare, per la quale si è deciso appunto di procedere con l'asportazione. Questo era stato il comunicato, e adesso però le cose sembrano andare appunto meglio per il capitano. Per me rimane sempre capitano, eccolo qui. Dopo 3 mesi però l'ex difensore e capitano del Milan è tornato sui social, più precisamente sul suo profilo Instagram, dove ha postato delle foto che lo ritraggono con la bandiera del Milan sullo sfondo e con la fascia da capitano, commentandola così: viva la vita. Quindi un in bocca al lupo anche a lui,
tanti auguri, tanti auguri,
veramente veramente grandissimo giocatore. Va bene, mi devo fermare e quindi vi devo salutare. Franco, ti vediamo presto nelle tue pagelle.
Siamo qui
un abbraccio a Franco Piantanida.
Ciao Franco,
un abbraccio a Franco Piantanida. Grazie a Stefano Mattei. Stefano, grazie,
ciao,
a presto.
Stefano,
buona giornata, ciao
Fabrizio.
Rimane.
Grazie,
Fabrizio,
ragazzi.
No, se ne va.
Devo salutare, senti un po',
Fabrizio se ne va.
Che sensazioni hai di questo campionato, che sono dietro tutta un punto dal Napoli? E così ci
salutiamo. Sono belle sensazioni, nel senso che è un campionato aperto. Vorrei vedere un po' più di qualità, sono onesto, perché manca tanta qualità, c'è tanto equilibrio, ma non dovuto a immensa qualità, ma a differenza tra tutte le squadre ci sono soltanto 2 o 3 giocatori che spiccano, secondo me. E uno si è fatto male, che è Dybala.
Pensi che sia un'assenza molto 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 pesante, oppure Gasperini troverà una soluzione?
Ma sicuramente confido in Gasperini, perché come ha dimostrato sempre troverà una soluzione, però è un'assenza pesantissima, e soprattutto in un reparto dove la Roma è evidente che fa veramente tanta tanta fatica.
Sì, i due davanti non benissimo.
Chi? Non benissimo, no.
I due davanti.
Tu li chiami i due davanti?
Io l'avevo detto io ve l'avevo detto dall'inizio.
Porta,
però tutti a dire, facciamo le scommesse,
giocatori,
il pranzo, il ristorante.
Vabbè, per adesso
di Benedetto è
ti pagherò questo,
ma è
sparito pranzo
di Benedetto, ma non c'è più.
Torna.
Ma dove, quando torna?
Vabbè, ma sei infortunato, Ferguson.
Ho capito, ma 0 gol è qui. Avete detto che
si è fermato sui 20 minuti col Bologna. Poi
è finito. Quindi, io non voglio essere cattivo, però insomma la storia dice.
Finito, speriamo di no. Non è per che lui, per no. La Roma.
No, vabbè, vediamo se si riprende.
Adesso vediamo Topic cosa.
Va bene, vediamo dai. Se non rifanno lo scambio, perché lo sai che riprende corpo lo scambio a gennaio, Gimenez, Dovvi, che ricomincerà la tarantella, no?
Vedremo, vabbè, a gennaio c'è tempo, però tanto
sì,
pensiamo,
sì, assolutamente. Tempo, no. Va bene. Hai visto sta Lazio però, Fabrizio?
Eh sì, l'ho vista e se parliamo di manico dobbiamo parlare anche del manico della Lazio. Il manico conta, non perché prendo la parte dell'allenatore, perché sono stato anche giocatore. Però è vero che servono i giocatori, ma è vero che serve anche il manico, perché sì, da fuori vedi tante cose, l'empatia che devi creare con i giocatori a mettere al posto giusto, al momento giusto, insomma... Ci sono tante dinamiche che l'allenatore deve vedere e allenatori importanti come Sarri riescono a vedere, riescono a dare a tirare fuori il 100%.
No, ma io sono, guarda, questo per me è un aspetto dei due allenatori a Roma molto importante, perché entrambi hanno avuto un qualcosa di diverso rispetto a quelle che sono le loro caratteristiche.
Beh,
sono però sono bravi, perché comunque quando fai questo secondo me dimostri anche una grande intelligenza, certo, per come la vedo io, poi per carità.
Molto più difficile per Sarri.
Esatto.
Grande intelligenza e soprattutto una grande caratteristica, nel senso che si mettono a disposizione della squadra, dell'ambiente e della piazza.
Sì, sì.
E praticamente riescono ad uscire dalla loro zona comfort per dare e farsi dare il massimo sia dalle dai giocatori che dalla piazza.
Sì, è verissimo. Va bene, Fabrizio, mi devo fermare e allora ti saluto e ti ringrazio tanto. Quando vuoi venirci a trovare, noi siamo qua.
Ciao Fabrizio.
Ci fa piacere.
Ciao Stefano, ciao Marco.
Un abbraccio a Fabrizio Romondini, break per noi perché poi ripartiamo dalla Juventus. A tra poco.